In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ecco, con grande gioia ci uniamo oggi alla nostra Chiesa di Bologna. Ringraziamo insieme il Signore per il grande dono che ha concesso e continua a concedere attraverso la Santa Clelia, che oggi insieme ricordiamo quanto attraverso di lei noi continuiamo ancora a ricevere di una umile, semplice testimonianza di amore al Signore con tutto il cuore, con tutte le forze. E ci fa ascoltare ancora una parola che accogliamo anche noi con grande gioia e con grande incoraggiamento, quella che troviamo nel suo biglietto quando dice: grande è il bene che ti voglio. Lo riascoltiamo questa parola di Gesù adesso, perché ci introduciamo a una celebrazione che vuole riportare al Signore e restituire al Signore con gratitudine, appunto, il bene grande che abbiamo già ricevuto e che continuiamo a ricevere anche questa mattina in questa Eucaristia.
Dal Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 8, versetti 22-25. Avvenne che uno di quei giorni Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presero il largo. Ora mentre navigavano egli si addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago. Imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: maestro, siamo perduti. Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in tempesta. Si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: dov'è la vostra fede? Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che comanda anche i venti e all'acqua? E gli ubbidiscono.
Parola del Signore.
Molto bello questo brano. Nel versetto finale ci fa ascoltare la domanda più importante, no? Chi è costui? Forse un piccolo aggancio con il brano di ieri, quando Gesù invitava, esortava o ammoniva a fare attenzione su come ascoltiamo. Si potrebbe dire che nel brano di oggi in fondo vediamo che lui intendeva proporsi come il modello dell'ascolto. Invitati a esemplare il nostro ascolto sul suo. E così vediamo adesso in questo testo come Gesù rimane in ascolto di colui che guida, che parla, che presenta incessantemente a lui il suo disegno, la sua volontà, come si abbandona al disegno e alla volontà del Padre. E questo gli permette poi di essere anche uno capace di comandare ai venti e alle acque. Vediamo il testo.
Ma io ho notato che questa è la prima volta che si parla di fede riguardo ai discepoli, no? E mentre se in brani precedenti Gesù aveva lodato la fede di tanti che si erano accostati a lui o per chiedere dei miracoli o comunque insomma anche la donna che gli lava i piedi e li bacia, no? Lui la loda per la fede, qui invece chiede ai discepoli, no? Fa questa domanda: dov'è la vostra fede? Questo mi è sembrato tanto più interessante in quanto prima nella parabola del seminatore, nei primi due casi, si dice che appunto questa parola seminata sulla strada dice: viene il diavolo, porta via la parola perché non credano e così siano salvati. E anche il secondo caso, questa parola non ha radice, credono per un certo tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno. Cioè mi sembra che questo sia per i discepoli un po' il primo, come dire, il primo confronto, ecco, con la loro fede e con questa parola che il Signore ha già cominciato a seminare anche in loro. E quindi così mi è sembrato un grande ammonimento, perché la parola è seminata, ecco. A un certo punto, nel momento della stretta, si vede se è scesa, ecco, se la fede in quel momento lì...
Mi sembra così che Luca da un lato sottolinea lo smarrimento dei discepoli, Signore, Maestro, loro che stanno, mi pare, puntando tutto su Gesù, e questa prova sembra proprio superare e mettere alla prova la loro fede, appunto. Però dall'altra, ecco, c'è questo, alla fine di questo avvenimento, c'è questo timore e lo stupore, ecco, e questa parola che anche a me ha colpito molto, cioè chi è dunque costui, ecco, che comanda all'acqua e ai venti. E questa domanda l'abbiamo già vista al capitolo 7, poi almeno per tre punti, fino al 9-19, c'è questa domanda. Intanto chi è costui che perdona i peccati? È questa domanda che si fanno abbiamo vista per la peccatrice, chi è costui che perdona i peccati sulla terra? E poi nel capitolo 9 c'è anche Erode che dice: chi è costui del quale sento dire queste cose? Così legavo un po' a questa domanda. E poi Gesù stesso a Pietro dice: la gente che dice che io sia, ecco, è la risposta di Pietro, ecco, poi completa una prima parte di questo interrogativo: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, beato, ecco. Quindi mi sembrava anche che Gesù attenuasse un po' il rimprovero ai discepoli, mentre in Matteo e Marco, qui invece mi sembrava: dov'è la vostra fede? Quindi aveva anche intuito che c'era una fede, ma ancora all'inizio, insomma, ecco. E quindi loro, mi pare che sia anche appunto un incoraggiamento, che devono ancorare, ecco, questa fede in Gesù, che è comunque presente in questa situazione drammatica. Lui è presente e dorme, insomma, dorme, sembra dormire, insomma. C'è il salmo bellissimo: Signore, svegliati perché dormi. C'è questo grido anche del salmista: svegliati perché dormi. Sembrava che poi rispondesse: io dormo, ma il mio cuore veglia.
Anch'io provo a dire una parola con uno sguardo un po' così sul contesto, il contesto di questa sezione. Il testo latino fa cominciare questa grande sezione all'inizio del capitolo settimo fino a 9:50. E appunto c'è che potrebbe essere anche scandita questa sezione poi dal ritornare due volte di questo verbo, dalla domanda iniziale che abbiamo già visto di Giovanni Battista: non sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Questo verbo, prosdokao, ritorna poi a 8:40, erano tutti in attesa. E forse questo verbo potrebbe essere una delle tante linee, ecco. Potrebbe essere anche questo un verbo che scandisce di questa grande sezione. E allora pensavo questo, che la pericope di oggi forse anche, si può dire anche questo, continua a rispondere a questa domanda di Giovanni Battista: sei tu colui che deve venire o noi dobbiamo aspettare un altro? Gesù in tutti questi pericope ha risposto, ha dato tante risposte, forse anche... E questa domanda risponde ancora, nel senso che sì, sembra dire con questo atto mostra, dà ancora un ulteriore motivo, secondo il modo proprio di procedere dell'Evangelista Luca, offre un altro motivo per dire che sì, è effettivamente lui, è lui che ha questo dominio sui venti, su tutta la natura, e poi ci sarà la pericope di domani, il confronto così diretto, così forte con il demonio, con la realtà demoniaca. Però c'è anche, continua anche a rispondere a questa domanda del Battista, intrecciando anche altre motivazioni, altri problemi che rispondono a quell'altra grande questione che è sempre legata all'inizio della risposta del Battista, cioè beato chi non si scandalizza di me. E appunto in questa, e qui adesso dico solo una parola semplice, mi pare che qui si offra, in questa pericope di oggi, si offra anche un argomento ulteriore proprio a questo aspetto, che sì, Gesù è lui il Cristo, la manifestazione piena della divinità, no? Che ha pieno potere su tante realtà, che manifesta in pienezza la potenza di Dio, ma appunto il problema è il modo con cui questo si manifesta. Festa. E qui che suscita scandalo. E qui a me colpiva da questo punto di vista questo contrasto. Gesù che dorme in una barca che imbarca acqua e sballottata dai venti, no? È una questione, cioè la scena se la si immagina è inverosimile, no? Non è possibile, quando tutti sarebbero chiamati a darsi da fare, lui dorme. Quindi questo dormire è voluto dal Signore, è voluto. E quindi questo mi sembrava appunto un'indicazione per i discepoli, e mi veniva in mente, e chiudo subito perché appunto si potrebbero dire tante cose, ma mi veniva in mente come parallelo il capitolo 30 di Isaia, no? Quando dice: poiché così dice il Signore Dio, il Santo di Israele, nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Ma voi non avete voluto, anzi avete detto: no, noi fuggiremo su cavalli. Ebbene fuggite, cavalcheremo su destrieri veloci, ebbene più veloci saranno i vostri inseguitori. Cioè, questo, il contesto di questa citazione di Isaia mi pare che dica la via che il Signore sceglie, che anche i discepoli camminino su questa via, una via appunto di un abbandono oltre la misura, in un contesto anche storico come anche quello di Isaia, in cui tutto sembra essere invece chiamare al darsi da fare, al cercare delle soluzioni. La sua scelta è questa.
L'ho sentito, l'ho letto come accennava Tommaso all'inizio, è un brano singolare, ne abbiamo uno simile quando Gesù cammina sulle acque. Mi sembra centrale: dov'è la vostra fede? Ma non è detto che debba essere la fede in Gesù qui, mi chiedo questo, non, anzi io propendo a pensare che voglia dire la fede in Dio. Dov'è la vostra fede in Dio? Mentre Gesù è colui che, mi sembra che Tommaso accennasse questo, Gesù mostra una piena fede in Dio nel pericolo mortale, e poi dall'altro c'è l'altro aspetto, appunto, che chi è costui? Perché Dio era con lui, dice gli Atti degli Apostoli oggi, Dio era con lui. Dio era con lui, Gesù agisce con la potenza di Dio. Sono questi, io sento questi, come diceva Tommaso, questi due aspetti. Aggiungerei solo che dov'è la vostra fede in Dio è un'esigenza molto difficile, cioè mi sembra che sia raccontato per questo, cioè i discepoli avevano ragione, non è che avessero poca fede, quindi poveretti sono da scusare, però no, chi è che ha una fede così? Davanti alla morte, davanti al disastro sicuro, dov'è la vostra fede? E c'è una fede che va al di là, una fede in Dio creatore, e mi sembra che, insomma, questo è un punto, io credo che i discepoli rimangono stupiti anche per questo, una fede così non ce l'hanno.